Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati su Radio Kerygma. Abbiamo finito il Salmo 89 che ci ha tenuto impegnati per un bel pezzo. Siamo nel Salmo 90, che è uno dei salmi laudativi e celebrativi di grande spessore, di grandissimo spessore, ma che in qualche modo prelude al salmo che viene dopo, che è ancora più celebrativo, ancora più laudativo. Anzi, il salmo che viene dopo è consigliato spesso dagli esorcisti per coloro che hanno risvegli notturni in seguito a incubi o situazioni strane, perché è proprio un salmo di protezione, oltre che celebrativo e laudativo, è anche di protezione. Protegge l'uomo da qualsiasi tipo di male. Ma restiamo sul Salmo 90, che ascoltiamo dalla voce di Alessandro Sinico.
Salmo 90. La vostra nominanza è color d'erba che viene e va e quella discolora. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. Signore, un rifugio tu sei stato per noi di generazione in generazione. Prima che i monti fossero generati e che la terra e il mondo partorissero, da sempre e per sempre tu sei, Dio. Tu fai tornare l'uomo alla polvere e dici: tornate, figli dell'uomo. Sì, 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Li travolgi, sono come un sogno al mattino, come l'erba si rinnovano. Al mattino fiorisce e si rinnova, a sera è falciata ed è avvizzita. Sì, siamo consumati dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri segreti alla luce del tuo volto. Sì, tutti i nostri giorni svaniscono per la tua collera. Consumiamo tutti i nostri anni come un soffio. Gli anni della nostra vita sono 70, e se si è robusti 80, e il loro agitarsi è fatica vana. Sì, passano presto, e noi voliamo via. Chi conosce la potenza della tua ira? E chi sente il peso della tua collera? Insegnaci a valutare i nostri anni per acquisire un cuore sapiente. Ritorna, Yahweh, fino a quando? Abbi compassione dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Facci gioire per i giorni in cui ci hai afflitto, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Appaia ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore sui loro figli. sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rendi sicura per noi l'opera delle nostre mani. Rendi sicura l'opera delle nostre mani.
Il primo versetto comincia con preghiera di Mosè, uomo di Dio. Quindi questo salmo non è attribuito a Davide, come normalmente i salmi vengono attribuiti, anche se noi sappiamo con tutta franchezza che non è che tutti i salmi dipendono da questo personaggio mitico, Davide, anche perché appunto c'è sempre una grande discussione tra i teologi e gli archeologi e via dicendo, cioè tutti gli esperti del caso, c'è sempre una grande discussione sul fatto di chi fosse effettivamente questo Davide, se fosse veramente esistito, se fa parte di una sorta di mitologia biblica. Questo salmo è attribuito a Mosè. A Mosè è attribuito anche tutto il Pentateuco, che è un po' improbabile perché poi avrebbe dovuto scrivere in terza persona e via dicendo, vabbè, ma comunque in linea generale appunto questa è la cosa bella, che c'è un salmo ogni tanto che non è di Davide ed è di Mosè, uomo di Dio, questo è importante. Mosè è sempre stato ricordato dalla Bibbia come uomo di Dio, uomo mite, uomo di fiducia e via dicendo. Quindi a Mosè si attribuiscono tutte le cose che fanno parte della bellezza dell'umanità. Signore, un rifugio tu sei stato per noi di generazione in generazione. Questo tu sei stato non ha un valore complettivo, cioè non, normalmente nella nostra mente di italiani quando si parla di sei stato vuol dire che questa cosa è in qualche modo cessata. Non so, si parla ad un vescovo emerito, si parla ad un professore che va in pensione, si parla ad un padre che ormai ha tutti i figli sposati e quindi va bene, si continua a fare il padre, ma diciamo il vescovo continua a essere vescovo, il professore va bene, non insegna più, ma continua a studiare o in qualche modo a tenersi aggiornato e via dicendo, però ha concluso quella che normalmente è considerata la sua azione gloriosa. Invece qui è un sei stato da sempre, per sempre, ha un significato di espansione globale. E infatti dice di generazione in generazione. Quindi tutte le generazioni della terra sanno e possono dire che il Signore è un rifugio, quindi ha un valore molto, un respiro molto ampio ed è molto importante questa cosa qui. Il secondo versetto ci dice: prima che i monti fossero generati e che la terra e il mondo partorissero, da sempre per sempre tu sei Dio. Ecco, qui c'è una continuazione della prima affermazione e quindi si va a visualizzare un qualche cosa di particolare prima che i monti fossero generati, e questo nel cuore di ciascuno di noi. Forse non chi fa geologia, ma insomma chi è geologo vede le cose da un altro punto di vista, così, ma nel cuore di ciascuno di noi, benché noi sappiamo che il mondo è stato costruito lentamente, anzi che prima c'era una Pangea, cioè tutta la Terra era stretta insieme, poi piano piano i continenti si sono spaccati e via dicendo, e quindi si sono formati monti. L'idea che le cose fossero diverse, molto diverse, o che non ci fossero prima di noi, ci lascia un attimino perplessi. Allora ci va a prendere proprio un elemento molto delicato della nostra esistenza, del nostro modo di vedere le cose, e dice: guarda che l'amore di Dio è ancora prima che tutto quello che tu vedi e che tu ami e che ti dà sicurezza e che ti in qualche modo segna la vita, non c'era. Ancora prima che i monti fossero generati, che la terra e il mondo partorissero, da sempre per sempre tu sei Dio. Quindi prima ancora che si potesse cominciare qualcosa, beh, c'era un Dio che guardava e amava. Abbiamo visto questa enormità che è Dio, perché poi dire che Dio è infinito così è abbastanza facile, e viene spontaneo. Il fatto di poi andare a vedere l'essenzialità di che cosa voglia dire infinito ci fa impressione. Quindi questo versetto secondo me è un versetto. Poi magari voi che ascoltate non la pensate come me, per carità, siete liberi di avere un altro tipo di sensibilità, io non voglio dire, però vi propongo la mia sensibilità. L'idea di pensare che questo Dio era lì che ci amava finta, anche quando il mondo era lì così, una cosa informe, dà una certa garanzia, una certa sicurezza. E anche una certa impressione. Se io spesso vivo in mezzo a famiglie dove ci sono bambini o ragazzini, così, e sento i discorsi che fanno. E i ragazzini sono ormai disinteressati a questo genere di cose, se non in certi momenti particolari della loro vita, ma sicuramente non nella mia presenza, perché comunque sono un certo tipo di autorità e comunque, per quanto possa essere amico in una famiglia, sono sempre un ospite. Ma i bambini che sono più così spontanei, naturali, a volte li sento che chiedono ai genitori: ma quando io ero nella pancia, quando io non c'ero, ma quando vi siete conosciuti, ma quando eravate bambini? Cioè, vogliono sapere qualcosa per dare un compimento alla loro storia. La loro storia comincia anche quando i propri genitori erano bambini. già c'erano in qualche modo. E questo il bambino lo sente molto vivo e quindi vuole sapere tutto della storia del genitore, ma si ferma lì. Non va a chiedere ai nonni, gli interessa poco. Per i nonni i bambini hanno sempre avuto un grande affetto, sicuramente. Ma è diverso, è più un affetto così. È molto diverso, è molto più di gioco, di passatempo, di pronto soccorso, di tante cose, ma non c'è quella sicurezza che invece vivono nei genitori. E qui si parla di un tempo lontanissimo, perché Dio è il nostro genitore fin da sempre. E così al versetto 3. Tu fai tornare l'uomo alla polvere e dici, tornate figli dell'uomo. Ecco qui, in questo contesto laudativo, c'è questa nota un pochino macabra che ci fa ulteriore impressione. Dice, bah, alla fine San Paolo dice no, che non è stato Dio a inventare la morte, ma che è causata dal peccato e dall'invidia di Satana, e via dicendo, e anche la sapienza dice che Dio non ha creato la morte, e via dicendo, e qui invece dice tutto il contrario. Il responsabile della nostra fine è Dio, tu fai tornare l'uomo in polvere. A un certo punto, e dici tornate figli dell'uomo. Cioè c'è questa naturalezza assoluta che è quasi sconvolgente. E questo serve per far capire all'uomo la sua finitezza, la sua dipendenza da qualcuno che ha altre possibilità, che ha un'altra vita e che garantisce la nostra vita, ma noi non possiamo avere la sua vita. E lo spiega il versetto 4. Sì, mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. E allora lì si definisce proprio la differenza. Cioè il creatore che non conta neanche gli anni. Mille anni sono come il giorno di ieri che è passato. Boh, cosa vuoi che siano? Cioè il giorno di ieri ce lo possiamo ancora ricordare. Forse nella nostra società è già più difficile, perché per varie costruzioni maledette che si sono verificate nel cortocircuito del Millennium Bag, che ha creato il nuovo millennio, improvvisamente abbiamo dimenticato il gusto della vita piano piano. Ancora nel 2000, fino al 2005-2006 ancora c'era questo gusto della vita. Oggi invece corriamo in continuazione, non si sa verso quale meta, non si sa il motivo, ma comunque ormai ci siamo uniformati a questo desiderio dei potenti di farci correre, corriamo, e quindi il giorno di ieri, io non so se ci si ferma ogni tanto a dire ieri, bella giornata ieri, no, è passato, finito. Invece qui c'è un ricordo, come dire, per te mille anni sono come semplicemente come un giorno. Un giorno che è passato, ma vicino, quello di ieri. Quindi un giorno che ancora è nel mio cuore, ancora nelle mie aspettative, ancora nella mia mente, che ancora ha costruito qualcosa che è positivo, perché porterà a costruire altro. Oggi non abbiamo più questa sensazione, forse neanche un quarto d'ora prima ci ricordiamo di cosa, perché siamo proiettati tutti in avanti, abbiamo talmente tante cose da fare, le agende talmente scoppianti di appuntamenti, che continuiamo a guardare quello che dobbiamo fare dopo e non abbiamo la sensazione di quello che abbiamo fatto. Questo correre, non so, ormai ci siamo abituati a questo e non siamo in grado di vedere diversamente, ma io ricordo le giornate nei cortili, che stavamo lì a giocare a palla avvelenata così per far passare il tempo che non passava mai, oppure a strega comanda colore, o alle corse, o al minigolf, tutte, ci inventavamo le cose anche con un pezzo di elastico pur di divertirci, di passare il tempo e tutto. E lì c'era un raccontare di giorno in giorno la vita, oggi invece è uno svolgere come una matassa, come aprire una striscia di scotch e vabbè, pazienza. Però qui il salmista si riferisce a qualcosa di molto preciso. Dice, per te mille anni, che per noi è un'infinità, anche perché i nostri anni sono 100 e certamente si basano per tappe, un po' come le stagioni. Quando sei nell'inverno non ti ricordi più l'estate se non in breve cose, devi affrontare l'inverno. Quando sei in primavera sei tutto emozionato perché la natura si sveglia, quando sei d'estate ti lamenti per il caldo, ma tutto sommato fai anche un po' di ferie, allora sei anche contento così. Ma è tutta una cosa un po' problematica. E la vita è lo stesso, in 100 anni prima sei bimbo, poi sei un bimbo un pochino più grande, poi sei ragazzino, e quando sei ragazzino ti dimentichi di tutta la tua infanzia, se non a brevi flash, non ti interessa più, hai raggiunto qualcosa di meraviglioso, rivivrai l'infanzia quando diventi genitore, oppure prete che ti passano per le mani tanti bambini che chiedono il battesimo o la prima comunione, così, ma se no non ti ricordi più, e via dicendo. Allora figuriamoci 1000 anni, e dice invece no, per Dio 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, è ancora pieno di tanti ricordi, di tante cose, è ancora vivo. È ancora scoppiettante per dire la sua immensità, 1000 anni che per noi è impensabile. Ci sono 10 generazioni di fortunati che sono arrivati a 100 anni, e invece per lui è tutto normale. Come il turno di notte nella veglia. È pesante, faticoso, non so se l'avete mai fatto, un turno di notte nella veglia, è pesante, faticoso, però passa. È così, è un qualcosa di particolare. E così, versetto 5, c'è questa enfasi che diventa quasi schiacciante. Li travolgi, sono come un sogno al mattino, come l'erba si rinnovano. Ecco, tutti gli uomini sono deboli. A un certo punto la mano di Dio travolge tutti, la nostra vita finisce, è come un sogno al mattino che è ancora caldo, di cui si ricorda, ma per poco, piano piano sbiadisce, e però è come l'erba, si rinnovano sempre, eh? L'erba continua a crescere e far nascere altra erba, altra erba, altra erba. I fili d'erba non sono quasi mai gli stessi, sembra quello, ma invece è in continua rinnovazione. È come la pelle, abbiamo 5 strati di pelle, lo strato più alto, che è anche il più duro, poi si squama e lo perdiamo senza neanche accorgercene. È così, le generazioni umane sono così, in questo modo qua. Al mattino fiorisce, si rinnova, e la sera è falciata e si avvizzisce. Ecco, questa è un po' la questione umana, ma vedremo la prossima settimana che cosa ci aspetta.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.